giardino di Albert.
Fabienne, buongiorno.
Buongiorno.
Allora, Fabienne Lanini,
responsabile per la Svizzera italiana della Fondazione Silviva.
Siamo in un bosco vicino a Taverne.
Oggi siamo venuti a visitare la classe di scuola dell'infanzia della docente Chiara. Fra un po' arriveranno, mi immagino, li sentiremo ad arrivare, però è interessante perché Chiara ha già preparato il luogo per accogliere i bimbi. Vedo una termos, vedo del materiale che è stato preparato. Poco, però c'è già la cura del dettaglio che Chiara ha sempre.
Sì, sono fortunata perché grazie al giardino di Albert ho la possibilità di trascorrere di tanto in tanto delle giornate in natura. A proposito, ben ritrovate al giardino, come state? Io alla grande e oggi vi racconterò di una mattinata divertente e molto interessante che ho trascorso in un bosco nei pressi di Taverne. E voi direte, ma cosa ci facevi in un bosco a Taverne? Osservavo lo svolgersi di una lezione di scuola. Una scuola particolare però, la scuola a cielo aperto. Nella realtà normalmente si parla di apprendimento all'aperto o scuola all'aria aperta, ma la scuola a cielo aperto è un libro pubblicato da Silviva, la fondazione svizzera che dal 1985 funge da centro di competenza nazionale per la pedagogia e l'educazione ambientale. Fabienne Lanini, che l'abbiamo sentito è responsabile per la Svizzera italiana per la Fondazione Silviva, ha collaborato alla versione italiana del libro La scuola a cielo aperto e mi ha portata nel bosco a scoprire come si insegna e si apprende fuori dalle mura della scuola. Quel mattino siamo arrivate qualche minuto prima della classe della scuola d'infanzia che assieme alla maestra Chiara avrebbe fatto lezione nel bosco.
Parleranno poi del materiale. Vedo che la docente ha già preparato tutto un percorso con i legni che poi immagino gli allievi e le allieve andranno a completare con diversi tipi di materiale, quindi magari andranno a cercare del materiale morbido, del materiale scricchiolante, altro tipo di materiale, poi cammineranno sopra a piedi nudi.
È vero, a piedi nudi.
E quindi un percorso sensoriale per i piedi, questa volta non per le mani, e andranno a sentire, a percepire e immagino magari anche a descrivere le loro sensazioni.
Dietro di noi c'è anche un...
Allora, quando una classe o anche un gruppo di bambini esce sempre nel solito luogo, si crea un'infrastruttura semplice con i legni che chiamiamo nido d'aquila, che è un po' come un nido per gli uccelli, è il luogo di ritrovo per i bambini e i ragazzi. Viene fatto con dei legni che si trova per terra, i bambini ci si possono sedere tutti in cerchio, quindi anche l'adulto è in cerchio allo stesso livello che il bambino e qui ci si può raccontare le storie, è un po' un luogo sicuro e in questo caso si può anche accendere un fuoco all'interno se fa un po' più freddo.
Mentre esploriamo i dintorni dello spazio scelto dalla maestra Chiara, scorgiamo una borraccia per il tè, delle scatole per la merenda, un paio di coperte e anche dei rastrelli. La maestra Chiara è già passata di qui per preparare quella che sarà la classe che ospiterà i bambini questa mattina. E mentre cammino tra foglie secche e tronchi disposti a ferro di cavallo, il nido d'aquila che mi ha mostrato Fabienne pochi attimi fa, vedo che nulla è lasciato al caso. Tutto è ben organizzato, purché permetta a bambine e bambini di muoversi liberamente e apprendere. Ma ci arriviamo. Prima di toccare con mano e con microfono cosa succede durante una mattinata di scuola all'aperto, mi sono fatta raccontare da Fabienne cosa sia la scuola a cielo aperto.
È un libro che vuole essere un invito per altri docenti come Chiara o che ancora non escono di provare, testare, a uscire, a scoprire gli spazi fuori dall'aula.
Cioè fare scuola nella natura.
Può essere nella natura, può essere nei luoghi culturali, quindi Chiara in questo caso esce nel bosco perché il bosco ha tanti stimoli, è un luogo naturale molto variato, noi però invitiamo a non limitarsi al bosco, potrebbe essere uscire nel cortile scolastico, nel parco giochi vicino alla scuola, magari nelle vicinanze c'è un prato, la riva di un lago, di un fiume, può essere anche il proprio quartiere, il luogo vicino, quello dove si abita, può essere essere anche stimolo per ispirarsi, per imparare nuove cose. Quindi il nostro invito è non limitarsi a un luogo naturale, al bosco, ma di spaziare proprio nel territorio dove si vive. Credo che sia la grande richiesta di docenti che conosciamo, che mi chiedevano, ci chiedevano, perché questo non c'è anche in italiano. E a un certo momento abbiamo detto, ok, adesso lo realizziamo, e abbiamo iniziato a tradurlo, e ci siamo resi conto che è una visione che abbiamo in Svizzera, quella di uscire all'aperto, ma che c'è anche in Italia. Allora abbiamo contattato una professoressa, Michela Schenetti, dell'Università di Bologna, che è anche la referente scientifica della rete italiana delle scuole all'aperto, che è un movimento molto grande che conta più di 200 scuole in Italia che si sono proprio impegnate a uscire maggiormente durante le proprie lezioni, e quindi un adattamento di questo libro è venuto da sé.
Michela Schenetti è docente di didattica generale e educazione alla corporeità e alla sostenibilità all'Università di Bologna. Da anni, ce l'ha detto anche Fabian Lanini, promuove nei servizi per l'infanzia e nella scuola percorsi di educazione ecologica. Potevo non raggiungerla al telefono? No.
Scuola a cielo aperto ci rimanda alla necessità di trasformare in un qualche modo, no, quel modello trasmissivo di scuola a cui spesso siamo abituati. Quindi non si parla di lezioni isolate, non si parla solo di ciò che accade fuori, ma si cerca di creare nuovi spazi per l'apprendimento, quindi un apprendimento anche fuori dall'aula, un apprendimento che parte dai giardini educativi scolastici, ma che va anche sul territorio, proprio per riconnettere i saperi della scuola e i saperi della società della conoscenza. Perché per fare scuola è veramente importantissimo ricondurre l'esperienza dei bambini e dei ragazzi a ciò che vivono nella quotidianità, ma soprattutto a quello che la fenomenologia descriverebbe un linguaggio delle cose concrete, e poter riflettere su quei saperi e co-costruire una conoscenza situata.
Si parla sempre di più di scuola a cielo aperto. Da dove arriva? Tanti dicono che il modello è quello nord europeo. È vero?
Allora, innanzitutto le scuole all'aperto nascono un secolo fa. C'è un bellissimo volume di una collega proprio storica dell'educazione che lavora con me nel Dipartimento di Scienze dell'Educazione dell'Università di Bologna, che affronta proprio questo e ci racconta quanto un secolo fa nascono le scuole all'aperto per, diciamo, rispondere a un'esigenza di salute e di benessere per i bambini. Erano i tempi delle epidemie, quindi fare scuola all'aperto significava prima di tutto poter godere del tempo all'aperto necessario per rinforzare il sistema immunitario. Naturalmente sappiamo quanto è importante l'esposizione alla luce solare, sappiamo quanto è importante anche per il sistema immunitario entrare sempre di più in connessione con germi e batteri che hanno a che fare però con uno sviluppo evolutivo del vivente, quindi germi e batteri della terra, piuttosto che la sovraesposizione a materiali di pulizia artificiale. Sicuramente il nord è abituato a passare lunghi tempi all'aperto e alle necessità di farlo, proprio per un diverso equilibrio e rapporto tra le ore di luce, no? E le ore, quindi le ore di sole e le ore di buio, una necessità proprio fisica di stare all'aperto in quelle mesi, perché parliamo mesi dell'anno in particolare, o in quei momenti della giornata in cui è possibile, nonostante, diciamo, le temperature ingenti. Io ho passato dei periodi di ricerca, sono stata in Svezia, sono stata in Norvegia, quindi è possibile stare fuori anche quando le temperature raggiungono i meno 10 gradi, è possibile stare fuori quando il tempo non è ideale.
Fare scuola all'aperto quindi significa stare nell'ambiente, apprendere nell'ambiente e costruire una conoscenza situata, come si dice in gergo. Questo tipo di apprendimento è collegato al tema della transizione ecologica e alla necessità di restituire ai bambini e ai ragazzi la possibilità di costruire la propria identità ecologica. Detto in altre parole, le sfide ambientali a cui andiamo incontro necessitano di cittadine e cittadini pronti a capire cosa stia succedendo e quanto sia importante impegnarsi. In questo senso, La scuola a cielo aperto è un libro che può aiutare tanto le allieve e gli allievi quanto gli adulti. Fabienne Lanini.
È un manuale che vuole essere però di ispirazione, che il docente, ma anche il genitore, l'animatrice, l'animatore possa sfogliare e possa rendersi conto che si possono imparare tante cose all'aria aperta. Le abbiamo strutturate per disciplina di insegnamento, quindi che sia dell'italiano, di francese, di matematica.
Ecco, si può fare matematica all'aperto, non ci avrei mai pensato, io pensavo che all'aperto si facessero i fuochi. O le capanne?
Assolutamente si fanno anche le capanne, si fa il fuoco, si cucina sul fuoco. Però mentre si cucina sul fuoco, magari bisogna misurare gli ingredienti per cucinare. Si potrebbe chiedere ai bambini di portare, di stimare i bastoni che sono lunghi un metro. E quindi una matematica applicata. Si vengono a creare delle situazioni reali, si impara dal mondo reale, delle situazioni autentiche. Ed è questo che abbiamo bisogno, di vivere delle situazioni reali dalle quali imparare e essere così anche pronti per diventare dei futuri cittadini in questo mondo sempre più complesso.
Oh, arrivano! E dobbiamo interrompere la nostra intervista. Sto in silenzio così salutiamo i bambini, Tu chi sei?
Valentino.
E tu chi sei?
Giada.
Elia.
Io sono Samu.
Colin.
Filippo.
Maya.
Derivan.
Perché è quello?
Questo è il microfono.
Quindi andiamo a depositare gli zaini dove li lasciamo sempre. L'Alessandra e la Fabienne, Colin, non hanno sentito la nostra canzone. Avete voglia se ne cantiamo solo un pezzettino?
Sì!
Siamo pronti? 3, 2, 1. E noi nel grande bosco andiamo, nel bosco andiamo, nel bosco andiamo. E noi nel grande bosco andiamo e alla porta bussiamo.
Ah, ve l'ho detto che una delle caratteristiche della scuola a cielo aperto è l'imprevisto? Ero da poco nel cerchio ad ascoltare la canzone dell'orso e a capire come la maestra Chiara intendeva impostare la mattinata di scuola che...
Scusa! Ma Chiara!
Cos'è che avete trovato?
L'ho trovato io!
L'ho trovato io!
Il merchio!
L'ho trovato io.
Siamo un po' diventati degli esperti di chiocciole noi, ma un lumacone così non l'avevamo mai visto.
Questa è una lumaca, non è la chiocciola.
Perché dici che è una lumaca e non una chiocciola, Edoardo?
Perché non c'è il guscio.
Allora, lo lasciamo qua tranquillo e andiamo a vedere di là il percorso dell'orso.
Tu sei il papà di?
Di Samuel, Nathan e Amira.
Oggi li hai accompagnati nel bosco?
Sì, la prima volta.
Come ti sembra questa idea dell'aula a cielo aperto?
Molto bella. Vedo i bambini che sono felici, vivono la natura e riportano a casa anche questa serenità di stare all'aperto.
Quindi ve la raccontano poi quando tornano a casa?
Sì, sempre. Sono sempre felici, stanchi ma felici.
Noi oggi toglieremo le scarpe, le calze e chi sarà coraggioso potrà provare a camminare in questo percorso a piedi nudi. Adesso abbiamo bisogno di tutti però per riempire questi spazi. Ci sporchiamo i piedi, Vale, hai ragione, ma la Chiara ha portato un tappeto per metterli all'inizio, un asciugamano e un altro asciugamano per pulirsi i piedi. Io sono coraggiosa, Vale, provo. Poi chi vuole provare potrà provare. Adesso 3, 2, 1, tutti al lavoro per riempire questi spazi. Dobbiamo riempirli, se non vuoi farlo, Vale, no, sei obbligato,
Fabienne, torno da te, quindi questo primo momento di scuola nel bosco, come ti è sembrato?
Allora, prima Chiara ha raccontato una storia, così che anche ha lanciato il tema della mattinata, quindi questa caccia all'orso, è stata introdotta anche da una canzone che i bambini quindi già si possono muovere, la possono anche imparare, ha mostrato un testo che magari anche i più grandi possono seguire e poi adesso stanno preparando il percorso che la famiglia che è andata a caccia dell'orso ha fatto. In ogni postazione ci sarà del materiale diverso che andranno poi a tastare con i piedi passando. Adesso stanno facendo ad esempio un pezzettino con i sassi, quindi sarà chissà che aggettivo uscirà: spigoloso, duro. Poi c'è la parte morbida con le foglie, ed è interessante perché alcuni bambini hanno detto delle perplessità: io non mi voglio sporcare, io
quindi, non me le tolgo le scarpe.
Esatto, e quindi esce magari questo dubbio, questa perplessità, ed è proprio la bellezza, il ruolo dell'insegnante ad accompagnare, a rassicurare anche il bambino o la bambina che si sente in sicurezza per poterlo fare sperimentare magari anche qualcosa di nuovo. Quello che è bello anche è il momento di prima molto spontaneo, che un bambino ha visto questa lumaca, quindi Chiara stava chiamando tutti, voleva l'attenzione per l'indicazione, però tutta l'attenzione...
Ma la scoperta del lumacone è stata più forte.
E quindi è l'accogliere l'imprevisto e andare dietro alle domande dei bambini. E quindi dalla lumaca, ok, guardiamo, prendiamoci il tempo per guardarlo, osservarlo, e poi quando le domande, la curiosità dei bambini sono state espresse, si ritorna all'attività iniziale, o addirittura magari chissà che dalla scoperta
si stravolge il programma della mattinata.
Si voleva andare in una direzione, ci si ritrova ad andare totalmente in un'altra, però il loro interesse dopo è alle stelle.
Infatti adesso stanno lavorando tutti in realtà, perché un po' imparare nella natura significa anche educare all'ambiente, capire dove siamo,
riuscire anche a ritrovarsi nell'ambiente in cui si è, a contestualizzarsi e a creare un legame con l'ambiente, col territorio. Spesso l'invito è anche a uscire nei luoghi in cui si cresce. E quindi se un bambino, una bambina cresce in un ambiente più urbano, di non esitare con la classe ad uscire in questo ambiente urbano, perché è l'ambiente in cui si esce. E lasciare il tempo al bambino, alla bambina, di scoprire, di esplorare. Il concetto di esplorare è molto importante, e di potersi immergere in questo ambiente naturale.
Tutti i bambini sono portati per stare all'aperto? Mi verrebbe da dire sì.
Mi permetterei anche io di dire di sì. I bambini hanno dei bisogni. Il bisogno di muoversi, il bisogno di esplorare, sono curiosi, quindi l'ambiente naturale riesce a soddisfare questi bisogni, l'ambiente esterno. Ognuno ha il proprio tempo, ha il proprio ritmo. L'adulto ha, in questo caso il docente, ha il ruolo di riuscire a stimolare, ad accompagnare il bambino. È lì che inizia poi la crescita educativa.
Oh, qualcuno ha visto delle castagne?
Io sto trovando le castagne per la mamma.
Per la mamma o per il percorso dell'orso?
Per la mamma.
Dove le metti le castagne?
A casa.
Come fai a portarle a casa?
Non lo so.
Ci penserai. E tu cosa hai portato invece per il percorso dell'orso? Cosa hai trovato?
Le felci.
Ho visto che avete fatto qua con la mamma, vero?
Enorme.
Qua cosa pensate di mettere?
Lì non mettiamo niente perché saltiamo di qui.
Bimbi, io direi che il percorso è pronto. Chi è così coraggioso come la famiglia della storia? Allora ci mettiamo in fila dietro al tappeto. Prendo un rastrello che così togliamo tutti i ricci. Bimbi, la Mai è la prima coraggiosa, eh? La seconda coraggiosa, la Beriva.
Io sono coraggiosa, ma non la faccio.
Com'è andata?
Male.
Come mai?
Perché mi sono punta con i ricci.
Sei disperata. Sei proprio disperata. Attenzione, vuoi provare a rifarlo?
No.
Senza trovare i ricci, probabilmente la prossima volta non li prendi.
No, non voglio.
Meglio di no. Senti, ma sei qua con la tua mamma tu?
Sì.
Valentina.
Valentina, la mamma di Olivia.
Esatto.
Cosa ne pensi della scuola a cielo aperto?
Noi viviamo abbastanza la montagna, quindi a me piace come progetto e i bambini sono sempre contenti. Non è sempre così bello il tempo,
però si esce con qualsiasi tempo.
Sì. L'ultima volta che sono venuta con la maestra Anna era veramente freddo, umido, era proprio una giornata non bella, però vestiti bene, coperti e tutto, ce l'abbiamo fatta.
L'imprevisto è un elemento fondamentale nella scuola all'aperto e, come avete sentito, è stato anche un elemento che ha caratterizzato la mia mattinata nel bosco. Tra percorso dell'orso, nerci giganti, ricci che si sono impigliati nei piedini e bambine incuriosite dalla mia presenza, dal mio microfono, beh, non ho potuto far altro che lasciarmi trascinare da questo momento di condivisione e di scoperta.
Ma che c'è
lì dentro.
C'è una sorpresa, bimbi, che ci ha portato la Fabienne. Samuel, venite tutti al nido, che c'è una sorpresa speciale oggi di Spuntino.
Dopo la merenda, la maestra Chiara ha dato via al gioco libero e la cosa più incredibile è che in pochissimi minuti i bambini si sono presi i loro spazi. Da settembre la classe della maestra Chiara frequenta quella porzione di bosco e ogni piccolino ha trovato in quel posto il proprio spazio. C'è chi cerca legnetti per costruire le casette dei ricci, c'è chi rimane nel nido a chiacchierare, c'è chi va in bagno e, oh, la maestra Chiara ha anche costruito una toilette ecologica, e c'è chi si avventura nei dintorni. E che avventura! Fabienne Lanini.
Però qui si vede la fiducia della docente, la docente conosce i bambini, si fida, immagino che ha messo delle regole, esatto, dei confini, quello che fa parte anche del gioco libero, quindi di questo momento non strutturato dove il bambino ha appunto al confine e possono andare ad esplorare, possono autoregolarsi, decidere, in questo caso vogliono arrampicarsi.
E adesso sì, sono già in
stanno arrampicando
in e pian piano sette gli altri, che si stanno
esatto,
arrampicando.
E qui si vengono a creare delle situazioni spontanee che magari con un gioco più strutturato non ci sono. Ma è il momento dove loro possono andare a riprendere un gioco che avevano già iniziato la volta prima, una costruzione di una capanna, creare un percorso con gli alberi e si creano delle situazioni di collaborazione, portare un ramo molto pesante in due.
Scendere dalla ruta
dalla discesa
in tre. Una con un bastone e che fa da protezione diciamo agli altri due che scivolano col sedere.
Che scendono e mi immagino che qualche mese fa magari non osavano salire così tanto, ma adesso c'è sicurezza, c'è più anche la consapevolezza del proprio corpo, quindi dei movimenti che pian piano in questo terreno un po' accidentato riescono a sviluppare.
Chiara Quadrelli.
È un po' di anni che tu hai deciso di venire nel bosco, comunque di fare scuola a cielo aperto.
Sì,
come
esatto.
Mai?
Sarà più o meno una decina d'anni adesso che accompagno classi, non principalmente nel bosco, ma ad esempio quest'anno con questa classe usciamo tutti i mercoledì, facciamo scuola all'aperto, due volte nel bosco e due volte nei dintorni della scuola, per permettere appunto ai bambini di vivere concretamente l'esterno.
Quali sono i benefici che tu hai visto proprio sulle tue classi e sui tuoi bambini?
Benefici sicuramente il benessere sia mio che sento che sto bene, ma anche dei bambini, a livello anche di conflitti all'esterno osservo che ce ne sono di meno. I bambini possono toccare i materiali concretamente e vivere l'esperienza attraverso i cinque sensi, e quindi è un qualcosa in più che la classe non ci dà. Usciamo anche quando piove, anche quando c'è la neve. Mi è capitato raramente di annullare delle uscite, ma per magari vento forte, quindi causa di pericolo legati al vento, però pochi giorni prima in base alla meteo poi decido l'attività. Se piove montiamo un telo, quindi non stiamo tutta la mattina fuori sotto la pioggia, ma abbiamo sempre un riparo.
C'è una scoperta che hai fatto in questi anni rispetto alla scuola a cielo aperto? Qual è?
Vedere magari i bambini che osservano di più le piccole cose che ci sono attorno a loro e tutti i giorni dare importanza a delle cose che magari in aula non vedono.
Michela Schenetti, docente di didattica generale e educazione alla corporeità e alla sostenibilità all'Università di Bologna.
Non si tratta di abbandonare le scuole e stare soltanto fuori, perché i processi di apprendimento richiedono veramente un equilibrio tra esperienze. Quello che ti posso dire che secondo me è molto interessante è che i bambini coinvolti in ricerca sicuramente mettono in evidenza quanto l'andare fuori risponda a dei bisogni che sono bisogni evolutivi, quindi bisogni legati alla loro età di sviluppo, ma hanno a che vedere anche con dei bisogni educativi, dei bisogni psicologici, ma anche dei bisogni sociali, e poi mi stava sfuggendo la parola, sì, fisiologica o fisica. Perché? Perché troppo spesso il nostro corpo è compresso e fermo, e invece io porto sempre al centro, no, un'idea fenomenologica, mi riferisco a Merleau-Ponty, che ci suggerisce quanto noi non semplicemente abbiamo un corpo, ma siamo un corpo. Quindi la nostra corporeità entra nel nostro apprendimento, perché gli apprendimenti sono prima di tutto sensomotori. E quindi l'andare fuori risponde a dei bisogni anche di restituire anche una dimensione sociale inclusiva dell'apprendimento, perché quanto più, no, siamo seduti all'interno di un contesto che va a determinare anche dei ritmi di parola o dei ritmi di ascolto in modo molto strutturato, rischiamo di non permettere ai bambini di agire le competenze sociali. Quando siamo liberi di muoverci o liberi di parlare all'interno di uno spazio, abbiamo la possibilità di comprendere come i turni di parola sono socialmente costruiti, come le traiettorie che percorriamo con il corpo hanno a che vedere, no, con la possibilità di prevedere le traiettorie dell'altro da me per cercare di capire se voglio andare a sbattere o se mi voglio spostare. Quindi tutto questo ha a che vedere con la possibilità di sperimentare le loro competenze. Ho tenuto i ragazzi in disparte perché non sono più abituati ad attraversare dei contesti che sono dei contesti complessi, dei contesti con cui non sono più in relazione. Tanto si parla della maggior frequenza attualmente di un altro ambiente per i ragazzi, con ambiente digitale. Quindi io mi sposto dal considerare il cellulare o i device come degli strumenti, sono veri e propri ambienti che vanno in un qualche modo a cambiare completamente la percezione dello spazio e del tempo. Allora, ritrovare un equilibrio tra digitale e naturale per i ragazzi è fondamentale, perché significa rimettere al centro due concetti che a me stanno a chiave tantissimo, che è il concetto di spazio e tempo vissuto. Lo spazio e il tempo della percezione, lo spazio e il tempo della relazione concreta con quello che accade, no? E che permette di avere una risposta di causa effetto rispetto a come io mi relaziono con l'ambiente e come l'ambiente si relaziona con me. Mi offre veramente la possibilità di riattivare quelle relazioni cooperative che credo tanto manchino nella scuola e nella società.
La nostra è la prima generazione cresciuta con poca o nessuna esperienza diretta con la natura. Il risultato è ciò che il giornalista americano Richard Louv chiama il disturbo da deficit di natura. Problemi fisici e psichici, crisi riguardo al senso della vita, allontanamento dalla natura e quindi da se stessi e infine uno sfruttamento eccessivo delle risorse. Eppure, la natura ci offre molte possibilità per fare esperienze varie, complete e piene di significato. Michela Schenetti.
Mi piace proprio l'idea di educare le nuove generazioni ad amare il mondo e ad amare quella porzione di mondo che ci è data da vivere e attivarci responsabilmente, perché bambini, ragazzi, ma adulti con loro possano sentirsi in grado di agire per l'ambiente, perché il paradosso che altrimenti viviamo è che tutto rientri sotto al cappello della sostenibilità ambientale senza però offrire l'opportunità ai singoli di agire concretamente. Dal punto di vista scientifico io mi riferisco spesso alle teorie di Bateson, che scriveva per opporre una rivoluzione enologica, no? Una rivoluzione del nostro modo di pensare per rivedere la nostra relazione con l'ambiente e considerarci sempre di più in coevoluzione, perché spesso la relazione che abbiamo con l'ambiente è utilitaristica. Per cambiare però i nostri pensieri abbiamo la necessità di cambiare anche i comportamenti. Allora l'educazione alla sostenibilità per me è assolutamente ancorata e legata alla dimensione educativa, che credo debba riprendersi veramente il potere, l'onore che ha, che è quello di incidere proprio nell'educazione delle nuove generazioni. E possiamo cambiare il pensiero iniziando a riambientare l'educazione.
Oggi è una marea di ringraziamenti da fare. Ringrazio Michela Schenetti, docente di didattica generale e educazione alla corporeità e alla sostenibilità all'Università di Bologna. Fabien Lanini, responsabile per la Svizzera italiana per la Fondazione Silviva. La maestra Chiara e tutta la sua classe, Valentino, Giada, Elia, Colin, Maya, Berivan, Felipe e tutti quelli a cui non ho chiesto il nome. E naturalmente grazie a Beniamino De Ritis per l'assistenza tecnica. Noi ci risentiamo la prossima settimana.